Red Film Radio.
Red Film Radio.
Interview.
Interview.
Vi abbiamo già detto nei giorni scorsi che oggi parte su Netflix una serie, una nuova serie italiana che si chiama Curon, il cui regista, uno dei due registi in realtà perché è una serie diretta a quattro mani, è Fabio Mollo che è qui con noi questa mattina. Ciao Fabio.
Ciao, buongiorno.
Allora, Fabio Mollo è un giovane regista italiano ma che ha già un curriculum lunghissimo perché hai già fatto lungometraggi, televisione, documentari, tutti ci ricordiamo, almeno io e credo molti dei nostri ascoltatori, il suo film di fiction d'esordio che era Il Sud e Niente, che era passato a Toronto un po' di anni fa, e sicuramente ancora di più, secondo me, i nostri ascoltatori si ricorderanno Il Padre d'Italia, che ha girato tantissimi festival, che ha avuto parecchio successo, aveva vinto anche il Diversity Award, credo nel 2017, come miglior film a tematica LGBT. Poi ti sei occupato di televisione, hai già fatto anche serialità, appunto come Quando fuori piove, Tutto può succedere. Credo tu sia stato aiuto regista anche su The Young Pope, vero?
Sì, non sono stato aiuto regista ma ho girato un documentario sul retroscena, sul making of di Young Pope, quindi sono stato sul set tutto il tempo, sì.
Per cui sì, insomma hai già fatto tantissime cose, ma credo che tu non abbia mai debuttato in contemporanea su Netflix in 190 territori. Quindi volevo chiedere, volevo insomma partire dicendo due parole su Curon, che è questa serie che appunto parte oggi in 7 episodi, che credo, se ho capito bene, sia un prodotto di genere, per un esordio da questo punto di vista per una produzione italiana su una grande piattaforma come Netflix, girata in una cornice assolutamente unica, no? Perché Curon è questo paesino dove c'è un campanile che esce dal lago, dove c'era questo villaggio sommerso, che appunto viene presentata come supernatural drama ed è disponibile appunto da oggi in tutti i territori di Netflix. Come ti senti di fronte a questo debutto?
Terrorizzato, no, nel senso super eccitata l'idea, super elettrizzata l'idea appunto che in un giorno solo, in un momento solo, il nostro racconto possa raggiungere un pubblico così vasto, come dicevi tu prima. È qualcosa di unico che veramente solo una piattaforma come Netflix ti permette di per vivere questa esperienza e raggiungere questo pubblico così vasto è così diverso. E quindi mi sento molto elettrizzato e poi sì, sento anche tanto, sento una grandissima voglia di farlo vedere il prima possibile perché è stato un grandissimo, è stata una sperimentazione, come dicevi tu prima, è la prima volta che in Italia Netflix fa una serie di genere di questo tipo e è una prima volta anche per me che da tempo volevo incontrare il genere, volevo fare un racconto di genere ma non ero ancora riuscito a farlo ed è una prima volta anche per tanti attori della serie che debuttano affiancati invece ad attori con un bellissimo curriculum e un bellissimo percorso alle spalle, però ci sono anche tantissimi debuttanti, quindi è una prima volta per tante cose e non vedo l'ora di farlo vedere, non vedo l'ora che la gente lo veda e che risponda, e in qualsiasi modo vuole rispondere, però non vedo l'ora proprio di avere di capire cosa, di emozionare con questo racconto, anche perché, come dicevi prima, appunto è un racconto di genere, quindi lo spaventa, comunque c'è un grosso mistero dietro questo racconto, però allo stesso tempo ha una linea drammatica a cui tengo tanto, ha una linea anche, perché no, ogni tanto anche un po' ironica, non ci prendiamo mai fino in fondo troppo sul serio, l'obiettivo è quello di intrattenere attraverso la paura, attraverso delle scene drammatiche, attraverso le scene anche di d'azione, però perché no, anche ogni tanto far sorridere, far drammatizzare in un certo senso. Quindi diciamo tutte queste emozioni, non vedo l'ora che succeda e spero che sia, come dire, un bellissimo viaggio. Sento anche un po' la responsabilità sulle spalle, ecco, questo lo ammetto, nel senso che è stato un anno di lavoro pazzesco, super intenso. Abbiamo deciso, dalla scrittura, io ho letto la sceneggiatura su per giù un anno fa la prima volta, e quindi in un anno siamo riusciti a sviluppare, a girare, a a post-produrre e a mettere in onda, a mettere in piattaforma queste 7 puntate, ed è stata una grandissima corsa, meravigliosa, anche molto intensa, perché se, immaginate che la serie è girata interamente nelle location vere di Curon, quindi a 2000 metri d'altezza, in mezzo alla neve, di notte, nelle notti vere, con delle temperature assurde, così, insomma, soprattutto per un calabrese come me, quindi insomma è stato anche fisicamente molto intenso, e devo dire che è stato tra l'altro un bellissimo lavoro di squadra, sia con Indiana, i produttori della serie, e ovviamente con Netflix, che ci hanno seguito passo per passo, giorno per giorno, e non ci hanno mai lasciato da solo. È stato un bellissimo scambio, ma anche poi con tutta la troupe e, come dicevo prima, con questo cast pazzesco di cui sono molto orgoglioso. È stata un'esperienza, un viaggio collettivo unico, fatto di tanti sacrifici, ma anche tanta gioia, tanta voglia di voler far bene. Quindi sento oggi un po' la responsabilità sulle spalle, perché vorrei appunto che che il risultato di questi sacrifici, questo sforzo di così tante persone, fossero ricompensati in qualche modo.
Una cosa è sicura, che attraverso Curon si è costretti anche lo spettatore ad avere a che fare con il proprio lato oscuro. Qui il tema del doppio è importante, utilizzate il genere per affrontarlo, però diciamo che Il doppio che c'è in ognuno di noi è qualcosa che travalica il genere. Quindi come l'avete sviluppato e quali erano, ecco, i punti fondamentali su cui volevate, ecco, basarvi?
Assolutamente, hai detto benissimo. Diciamo che è la cosa che mi ha colpito subito di questo progetto, no? È vero, è una serie di genere, però è una serie di genere che ci ha permesso di unire, in realtà, di trattare, di affrontare un argomento drammaturgicamente molto, molto, molto centrale, molto importante, perché è una lotta che ognuno di noi vive. Ognuno di noi ha una parte sommersa, ha una parte che cerca di addomesticare e che però scalpita, e che prima o poi nella nostra vita dobbiamo fare i conti con questa parte sommersa, con questa parte quasi animalesca, quasi l'istinto animale che l'uomo ha cercato nei secoli di ammaestrare, di civilizzare in un certo senso, e molte volte non ha fatto altro che, in realtà, appunto, opprimerlo, sommergerlo. Quindi noi, diciamo, questa è stata la cosa che mi ha colpito di questa serie, che permetteva di unire le due cose, quindi sperimentare quel genere, ma allo stesso tempo fare un racconto che fosse drammatico e universale. E così è stato anche il nostro approccio, nel senso, abbiamo fatto molta attenzione ovviamente a rispettare il genere, a sperimentarlo anche, come dicevo prima, secondo un po' col tono, non so, perché alcune volte appunto è tutto genere, alcune volte il tono ogni tanto si drammatizza, però abbiamo sempre tenuto presente quello che era il viaggio drammatico dei nostri personaggi, e quanto fosse importante questo rapporto, questa relazione appunto con la parte sommersa, anche perché era qualcosa che ci dettava proprio il luogo stesso dove abbiamo girato, appunto questo campanile al centro di un lago, dove, diciamo, sotto la superficie è stato sommerso il resto del paese, quantomeno le rovine, quello che rimaneva del paese, e ti fa pensare appunto in continuamente questa immagine, ti restituisce sempre l'idea appunto di quella parte di te che tieni sommersa, e di quella parte invece che fai emergere, perché no, alcune volte è un riflesso, forse è la verità, non è la verità, non lo sappiamo. Non vorrei andare troppo in dettagli psicanalitici, perché il mio analista già mi sta seguendo da vicino in questo periodo, e raffrontiamo spesso questo discorso.
Ma scusa, Fabio, riguardo a Curon, proprio il paese, c'è in realtà un mito, no? che è legato a questa storia, no? C'è chi dice che ancora si sentono suonare le campane che in realtà sono state rimosse tipo moltissimi anni fa. Quindi il fatto di essere lì, in realtà, come dicevi, è stato strumentale, e ha dato, credo, un contributo fondamentale. Peraltro leggevo tra le critiche, è uscita una, parla benissimo della fotografia, che si sposa benissimo con la vicenda e anche con questo luogo unico dove è stata filmata la serie. Non vuoi aggiungere qualcosa su questo oppure no?
Sì, assolutamente, sì, no, certo, assolutamente, anzi, ti dico proprio mi ricordo il primo giorno che siamo, la storia nasce proprio, la suggestione dei sceneggiatori, e la prima suggestione è stata proprio questa, no? Partiva dalla leggenda di questo suono delle campane, che tuttora c'è una leggenda, dice che alcune volte suona e che cose strane succedono quando le sentono suonare queste campane. E devo dire che io mi ricordo il primo giorno che sono arrivato a fare il primo sopralluogo a Curon, un lunghissimo viaggio, arrivo appunto in questo paese circondato dalle montagne e a 100 km dal confine con l'Austria, un lunghissimo viaggio, tra l'altro anche notturno, ho preso un treno di notte addirittura per arrivare, e mi trovo di fronte a questo campanile, e devo dire che tutte le suggestioni che avevo letto in sceneggiatura in realtà stavano diventando direttamente immagini, perché quell'immagine è così forte e così imponente. E mi ricordo, eravamo con Lida, appunto, la mia sister in mystery, come la definisco, cioè la regista con la quale abbiamo girato la serie, che ci confrontavamo e provavamo a immaginare come costruire questo mondo visivo di Curon. E questo mondo visivo parte proprio dalla superficie del lago che riflettava lo stesso campanile, tra l'altro, quindi, e che poi è diventata immagine della locandina della serie, no? Questo campanile riflesso, doppio campanile, quello emerso e quello che viene riflesso sulla superficie del lago, ed è diventato un leitmotiv del racconto visivo, no? Cioè, quindi quella parte di noi vera, o quantomeno quella parte di noi emersa, e quella parte invece di noi sommersa, e quella parte di noi invece riflessa. E abbiamo giocato sulla dualità, su quello che erano le immagini doppie, e quello che poteva essere appunto un'immagine di qualcosa che riemergeva. E poi abbiamo giocato su un altro elemento noi visivo molto importante, che era la natura. Infatti, perché quel primo giorno di sopralluogo, nonostante fosse maggio, improvvisamente era una giornata di sole, e improvvisamente ha cominciato a nevicare forte, e tutto il paesaggio si è ricoperto improvvisamente di neve. E quello per noi è stato, cioè, in quei momenti ti rendi conto come ci sono luoghi al mondo, tanti, per fortuna ancora, dove la natura è rimasta padrona, e dove l'uomo ormai ancora rappresenta solo una piccolissima parte, e l'uomo deve vivere e deve rispettare le regole della natura. E quindi per noi l'elemento naturale visivamente era importantissimo da raccontare. Come dicevo prima, abbiamo girato in location vere, grandissimo sforzo produttivo, però anche grandissima resa poi di immagine, e questa natura abbiamo cercato di renderla, con le immagini, con la fotografia, di renderla molto viva, molto presente: il lupo, il bosco, la notte, il freddo, l'umidità, la neve. Sono tutti elementi su cui abbiamo insistito molto visivamente.
E vorrei approfittare per chiederti, Fabio, un commento sugli attori. Prima dicevi che sei molto orgoglioso di questo cast, e ho letto delle cose molto buone sui due gemelli protagonisti, sui ragazzi. Mi piacerebbe che tu ci raccontassi qualcosa sulla scelta del cast, come sei riuscito a dirigere, anche perché credo che siano degli esordienti i due ragazzi, o sbaglio?
Federico Russo in realtà diciamo che quasi tutti i ragazzi sono tutti esordienti. Il cast in generale è composto, la storia è composta da pochi personaggi. L'idea era quella di raccontare proprio una piccolissima comunità, un po' la Twin Peaks, quindi pochi personaggi, e cercare di stare molto con loro. E c'è il mondo degli adulti, dove c'è Valeria Bilello che interpreta Anna, la madre di questi due gemelli, che rientra nel suo paese d'origine, appunto Curon, dopo 17 anni che è andata via. Suo padre, che è Luca Lionello, molto particolare, Luca Lionello, che di cui il lavoro abbiamo fatto con Luca, con Valeria, ma anche poi con Anna Ferzetti e con Alessandro Tedeschi e con Max Malatesta, per creare questo mondo degli adulti, questo mondo appunto gente della comunità del posto. È stato molto, con loro abbiamo potuto lavorare molto proprio sul genere, quindi, perché no, anche divertirci tanto. Sono degli attori molto generosi da questo punto di vista, ma è anche molto pronti a divertirsi, a sperimentare, a fare qualcosa. Ogni tanto diciamo un gioco, anche se in realtà ci mettevamo tutta l'importanza e tutta l'attenzione. E poi invece c'è il mondo degli adolescenti, i due gemelli, come dicevi tu, Federico Russo e Margherita Morchio. Federico in realtà viene da una lunga esperienza di serie, sia con Cesaroni che con Disney Channel, e mentre Margherita ha fatto un film per il cinema, si chiama Succede, e questa, diciamo, è la sua prima grossa esperienza di serie. E assieme a loro abbiamo invece dei debuttanti assoluti, Giulio Brizzi e Giulio Di Domenico, Luca Castellano e Sebastiano Fumagalli. E addirittura Luca è al primo anno di questo sperimentale, cioè proprio si è preso delle mesi da scuola per poter girare la serie. Sono ragazzi piccolissimi, giovanissimi in quel senso, qualcuno non ha neanche ancora 20 anni. Mm-hmm. E con loro a me piace molto scommettere, puntare sui giovani esordienti, l'ho fatto appunto anche sul Sud del Niente con Miriam Carcrist. Mi piace molto lavorare con loro per creare un po' i personaggi anche lavorando su quelle che sono le loro esperienze di vita, perché no? Quello che abbiamo fatto di fatto abbiamo costruito una piccola palestra, cioè proprio fisicamente una palestra dove ci abbiamo fatto le prove, abbiamo insistito molto per riuscire a fare questo lavoro e abbiamo creato questo gruppo, ci ha permesso, nonostante fossero attori di diversa provenienza geografica, diversa provenienza anche di esperienza eccetera, di riuscire a creare molto i legami che ci servivano tra le due coppie di fratelli, le amicizie e anche gli amori che nascono. E sono molto orgoglioso perché di tutti quanti, perché come dicevo prima, nonostante le grandissime difficoltà fisiche di girare una serie in quelle condizioni, nonostante il pochissimo tempo, nonostante i grossi sacrifici, è un cast intero, sia quello adulto che quello giovane, che è generosissimo, che non si è mai risparmiato su niente, anzi, che nonostante alcune volte fossero congelati letteralmente, non avessero più fiato perché facevano una scena action in mezzo alla neve correndo a 2000 metri di altezza, chiedevano di fare un altro Chuck. Quindi insomma molto molto bello.
Senti Fabio, questa serie è stata girata ovviamente in italiano e viene distribuita credo in gran parte dei territori sottotitolati, e non credo sia più un problema, basta vedere il successo che hanno avuto ormai anche nel mondo anglosassone serie come Commissario Montalbano oppure Suburra oppure insomma tantissime serie che ormai in qualche modo dimostrano che il pubblico internazionale non si fa più un problema nel vedere contenuti in lingua originale con i sottotitoli. Pensi che questo possa in qualche modo compromettere il prodotto? È prima domanda. Seconda, quando nella fase di sviluppo avete pensato che il pubblico, essendo un pubblico internazionale a cui è destinata, ha dei, come dire, dei gusti e dei modi diversi, delle culture diverse, quindi vi siete fatti un po' condizionare cercando un prodotto che vada bene per tutti, oppure no, siete andati avanti per la vostra strada così come la volevate seguire? Perché c'è anche allora, un problema di mercato, no? Immagino che in qualche modo.
Ah, no, assolutamente. In questo devo dire ci siamo fatti anche molto guidare da Netflix, perché giustamente, nel senso, e questa è la cosa bella di lavorare con una produzione come quella di Netflix, cioè il fatto di riuscire a imparare tanto da loro rispetto proprio a quello che riguarda la diffusione di un progetto locale su una piattaforma globale così grossa. Però c'è una grande attenzione proprio al locale in realtà, quindi non abbiamo cercato di italianizzare il nostro racconto, anzi ci tenevamo che rimanesse comunque, che fosse nel DNA una serie italiana, anche se oggi come oggi fare una serie italiana vuol dire allo stesso tempo fare una serie anche internazionale, quindi anche perché appunto, come dicevi tu prima, c'è pubblico, c'è internazionale anche per le serie italiane, e poi il gusto del nostro pubblico stesso italiano ormai è diventato anche un gusto internazionale, certo, proprio grazie a piattaforme come Netflix. Quindi possiamo dire che forse è una serie molto italiana sicuramente, ma una serie anche che io spero che possa essere vista e apprezzata anche al di fuori dell'Italia sicuramente.
Già in conferenza stampa virtuale che abbiamo fatto qualche giorno fa si vociferava e si parlava di una possibile stagione 2. Al di là di quello che Netflix deciderà o Indiana Production e quello che il pubblico dirà, ma Fabio Mollo vorrebbe fare una stagione 2?
Fabio Mollo ha appena compiuto 40 anni, quindi è in piena crisi esistenziale. Io voglio vivere appieno la mia crisi di 40 anni e quindi
sono
domandarmi...
le migliori quelle.
Sono le più belle, soprattutto poi se le passi in quarantena, se passi proprio il tuo compleanno in quarantena, è proprio va ancora di più a far crescere questa domanda: cosa farò dopo? No, io ovviamente a me piace molto. Tendenzialmente nel mio piccolo a me piace l'idea ogni volta di fare un progetto diverso, appunto ho fatto due film per il cinema diversi tra loro, ho fatto delle serie TV, dei documentari, mi piace, e infatti un po' ogni tanto la gente che mi conosce è rimasta un po' sorpresa che io facessi un racconto di genere come Cuarón. Invece a me piace molto, proprio a me piacciono quei registi che sperimentano, che sono alla ricerca, che cambiano storia, cambiano film, cambiano ogni volta un po' il mondo. Quindi a me piace molto ogni volta iniziare un'avventura diversa, come dicevo l'altra volta. Mi sento un po' Judy Garland nel mondo di Oz, mi piace quando arriva un tornado, trascina via la mia casetta e la fa atterrare chissà in quale mondo diverso. Quindi aspetto che arrivi un altro tornado per trascinarmi via, però allo stesso tempo devo dire sì, mi piacerebbe molto rivivere Cuarón perché è stata un'esperienza bellissima, e mi piacerebbe anche proprio vedere lo sviluppo che può avere Cuarón eventualmente in un futuro, perché le storie, i personaggi che sono stati raccontati nella stagione 1 sono molto sono molto promettenti, c'è materiale per poterli indagare molto di più ancora. E poi perché no, magari facendo anche un percorso di un futuro che possa portarci chissà dove, vista questa voglia di sperimentare, magari sicuramente c'è spazio per continuare a sperimentare di più.
Certo. Comunque vorrei dire che i momenti di crisi esistenziale a volte producono, no? Danno l'ispirazione per dei progetti vincenti, per cui speriamo che questa crisi funzioni da quel punto di vista lì. Grazie moltissimo,
speriamo.
A Fabio Mollo, che è stato con noi questa mattina. Vi ricordiamo ancora una volta che da oggi parte su Netflix Cuarón, serie da non perdere, che vi consigliamo di vedere, e niente, in bocca al lupo per tutto a Fabio, e sicuramente ci ritroveremo più avanti o per una seconda serie o per qualche nuovo progetto. Chiara, vuoi aggiungere qualcosa?
No, in bocca al lupo Fabio e viva le tue crisi esistenziali.
Viva le crisi esistenziali. E viva,
grazie,
i 40
ragazzi,
anni che non sono tanti,
mille.
Credimi, quando ne hai di più li rimpiangi.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.